Buongiorno, continuiamo le lezioni del corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione, lezione nona, parte prima. Nelle precedenti lezioni abbiamo visto quali sono le posizioni di Gentile, le posizioni filosofiche di fondo. Oggi tratteremo il rapporto soggetto-oggetto o il rapporto tra docente e discente. Queste posizioni gentiliane, le posizioni gentiliane riguardo a questo problema, concorda, comportano il considerare il soggetto non più opposto all'oggetto e in un rapporto di alterità irriducibile, ma i due termini nella loro assoluta sintesi dialettica in cui si risolve tutta la realtà. In altre parole, Gentile afferma che il rapporto di soggetto e oggetto, e quindi di docente e discente, per essere veramente tale, occorre che ci sia uno oggetto per il soggetto, si ha bisogno della unità dei due termini e perché siano due devono essere differenti, l'uno deve essere il contrario dell'altro, sia pure dentro la sintesi. Lo stesso e medesimo discorso viene tradotto sul terreno pedagogico, appunto per quanto riguarda il rapporto tra educatore ed educando. Entro quest'ottica trova la sua collocazione e il suo supporto in cui inserirsi il lavoro di Gentile sul terreno vero e proprio pedagogico. L'unità dell'educazione di cui egli parla ripetutamente, infatti, è svolgimento e un unico processo allo stesso modo del rapporto tra soggetto e oggetto. Di conseguenza, la conoscenza del tutto, cioè la conoscenza del processo educativo nella sua interezza, non è più contrapposta alla conoscenza delle parti, cioè di singoli aspetti del processo educativo, e i singoli aspetti del processo educativo non possono essere staccati dall'insieme del processo educativo, perché il tutto, secondo Gentile, è presente in ogni parte. Allora, affrontare e chiarire un singolo aspetto, in altri termini, affrontare e chiarire l'aspetto della disciplina o l'aspetto dell'educazione fisica significa affrontare e chiarire tutto il problema dell'educazione nei suoi vari e molteplici aspetti. Non è possibile staccare un aspetto e considerarlo a parte, indipendentemente dal tutto di cui fa parte. In altre parole, affrontare un singolo aspetto pedagogico non si può se non si chiarisce tutto il processo, se non si vede il singolo aspetto, se non lo si colloca all'interno dell'unico processo pedagogico. È questa l'identificazione delle forme del sapere, ossia l'affermazione che vi è un solo modo di conoscere, perché il particolare è parte del tutto e la parte nel tutto è il tutto nella stessa parte. Non ci sono due forme di conoscenza, ogni conoscere è unità inscindibile della conoscenza della parte e della conoscenza del tutto, ossia conoscenza del particolare nella sua universalità. In altri termini, se si vuole conoscere e chiarire il problema della disciplina, bisogna chiarire questo problema in rapporto a tutto il problema dell'educazione, non staccarlo, non analizzarlo, affrontarlo a parte, come se fosse indipendente da tutto il resto. In forza di queste considerazioni, Gentile può demandare alla filosofia, alla sua filosofia, la ricerca dei principi informatori della pedagogia, come anche della chimica, della fisica, della fisiologia, della biologia, eccetera, e costruire una pedagogia filosofica su questi presupposti, su queste basi. Per poter meglio intendere queste considerazioni svolte da Gentile, occorre tenere presente che il nostro fare, quindi il fare dei docenti, degli educatori, anche sul terreno della disciplina, sul terreno del metodo, dell'educazione fisica, non è un qualcosa di accessorio e di accidentale, ma pone in essere la nostra personalità di educatori e un continuo svolgimento anche del processo educativo, è una continua creazione educativa, fa parte della realizzazione di un unico processo educativo. Non si tratta, ad esempio, nella disciplina di un aspetto estrinseco, di un qualcosa di distinto e di separato dall'educazione, di un vestibolo, di un qualcosa di preliminare, di indifferente dal processo educativo, ma dell'essenza stessa profondamente etica dell'educazione che il docente impartisce, quindi è parte integrante del processo educativo. La scuola che si limita a istruire, si limita ad applicare criteri disciplinari come un qualcosa di estrinseco, di puramente esteriore, non educa, non è veramente scuola. E tutti i difetti per Gentile, cito letteralmente un lungo brano, per questo riguardo si sogliono attribuire alla scuola, alla correzione dei quali si cerca sempre di provvedere aggiungendo all'istruzione tutto quello che dovrebbe integrare la funzione veramente educativa, derivano da codesto astratto concetto dell'istruzione, considerata semplice cultura di un'intelligenza che per se stessa non sia volere, carattere, morale, personalità, istruzione, l'educazione che miri al centro della personalità, dove solo è possibile attingere il valore spirituale della cultura viva, educazione essenzialmente morale e non può mai restringersi negli angusti limiti di un'astratta educazione intellettuale, di una separazione, di un dualismo, in altri termini, tra disciplina ed educazione nel processo educativo. Pagina 45 del testo Il pensiero pedagogico dell'idealismo, già citato. L'errore per Gentile consiste nel volere una scuola frammentaria in cui ci sia un'educazione frammentaria, cioè da una parte la disciplina, il metodo, l'educazione fisica e dall'altra l'educazione vera e propria. Scinde una parte dell'educazione dall'altra, come se l'educazione, anzi la stessa personalità, potesse avere tante parti nell'educazione, che è fermato il concetto di un'educazione meramente intellettuale, onde lo spirito umano debba diventare lucido specchio delle cose, torna a dividersi all'infinito in corrispondenza dell'infinita molteplicità delle cose. Mirate all'unità, dice Gentile, guardate sempre al vivo, che è la persona, l'anima, l'alunno, dove conviene penetrare con l'amore per creare un nuovo mondo. Fine citazione, pagina 46 del testo citato. E questo ancora una volta, scanso di equivoci, il principio dell'unità dell'educazione, alla cui luce si può risolvere e si deve risolvere anche il problema del rapporto tra disciplina ed educazione. Disciplina ed educazione, cioè coercizione ed educazione vera e propria, al cui interno non c'è e non ci può essere attività conoscitiva alcuna, educazione, attività del docente, attività didattiche varie, non sia nello stesso tempo anche attività pratica, disciplina, autorità, metodo, educazione fisica, eccetera. In questo processo rientra ad esempio anche l'educazione fisica. Non a caso gli antichi filosofi greci, dice Gentile, dell'età aurea, fecero della ginnastica il complemento essenziale della musica, nome con cui designarono ogni cultura spirituale, perché gli antichi non divisero mai lo spirito dalla realtà fisica dell'uomo e l'uomo tutto, corpo e attività psichica, concepirono quale essere naturale, soggetto al meccanismo che regge tutta la natura. Fine citazione, pagina 47, testo citato. E l'età moderna, sempre secondo Gentile, non ha fatto altro che riprendere questa visione dell'educazione. Nel momento in cui, quando attribuisce grande importanza, sia pure da un punto di vista idealistico e non più naturalistico, non più positivistico, non più dualistico, all'educazione fisica, ma per l'opposto motivo dell'antica, cioè dell'antico criterio di educazione, in quanto per l'idealismo moderno, cioè per le posizioni di Gentile, caratterizzate appunto in termini idealistici, lo stesso corpo e spirito, non natura, come avveniva appunto nell'età aurea della filosofia greca. Questo, secondo Gentile, avviene e può avvenire perché il nostro corpo, cito letteralmente, questo nostro inseparabile compagno che a noi stessi non è nessun membro particolare, che in quanto tale può essere da noi perduto. E noi restiamo noi, anche mutilati, nostra ciascuna parte del nostro organismo, e in quanto fusa nella totalità unica e indistinguibile del nostro essere vivo. Il cuore e il cervello, come la falange di un dito, cioè tutte le parti del nostro corpo, sono parti inseparabili dal nostro corpo, unico corpo, non sono membra particolari, in quanto tali non possono essere, che possono essere perdute, eccetera. Noi restiamo noi, dice Gentile, anche mutilati, siamo un organismo e in un organismo tutte le membra hanno una funzione, concorrono alla vita e al benessere dell'organismo e in quanto tale appunto qualsiasi singola azione del braccio, del piede, di un altro membro, eccetera, sono da concepire come azione dell'intero corpo, ha ripercussioni su tutto il corpo. Si tratta qui proprio per queste ragioni della concezione dell'individuo come un organismo armonico, unico, armonicamente costituito, cioè della consapevolezza dell'assoluta unità ed organicità della vita e dell'educazione. Abbiamo qui detto per inciso a che fare con una visione organicistica, non più una visione meccanicistica, cioè l'ideale preso a modello è l'ideale organicistico, un organismo, l'idea di un organismo, il corpo, ma anche la scuola viene vista come un unico organismo, quindi tutte le varie strutture, le varie parti, le varie sezioni, le varie attività devono interagire e comportarsi come se vivessero, si trovassero all'interno di un unico organismo. Proprio per questo, dice Gentile, ci deve essere consapevolezza dell'assoluta unità e organicità della vita e dell'educazione nel concreto svolgimento della vita educativa, nel processo educativo in cui vi è sempre e persiste, nonostante tutto, una opposizione tra i vari termini, cioè tra docente e discente, tra disciplina e educazione, tra coercizione ed educazione. I termini sono sempre molteplici, sono sempre due. Vi è, persiste, dice, un'opposizione tra questi termini, tra il docente e il discente. Il docente resta docente e il discente discente, come tra le varie parti del corpo, ma tale contrasto è da intendere come un male e quindi deve essere superato, continuamente superato, perché è dovuto a una deficienza, a una negatività, esso rappresenta il lato patologico dell'effettiva realtà, ossia l'elemento disgregatore e non quello unificatore della scuola, del processo educativo della società. Non serve perciò appellarsi ad esso per mettere in questione la tesi dell'identità di docente e discente. Vi è un'antinomia sempre risorgente tra fine individuale e fine educativo, una contrapposizione tra fini individuali e processo educativo globale, ma ciò non significa che il processo educativo debba o possa condurre ad ammettere l'esistenza dei due termini docente e discente, coercizione ed educazione, dei due termini distinti tra di loro, separati tra di loro. Il contrasto c'è e ci sarà sempre, il contrasto tra docente e discente, perché è impossibile la sua eliminazione totale. È la stessa dialettica della vita che lo esige, e sopprimerla sarebbe come voler sopprimere la vita stessa, che non è perfezione ma processo di perfezionamento e perciò non identità statica di individuale e universale, di docente, di discente, di educazione, di disciplina, vale a dire non è conquista definitiva del valore, conquista definitiva dell'educazione, ma sforzo continuo, costante di adeguamento dell'individuale all'universale, di adeguamento delle esigenze, dei tratti, delle caratteristiche individuali del docente e del discente al valore valore universale, ossia conquista di valori sempre più alti. Per adeguarsi all'universale, il docente e il discente, l'educatore e l'educando devono vincere se stessi, superare la propria particolarità, dominare gli impulsi, rinunciare all'arbitrio, disciplinarsi insomma attraverso una serie di sforzi in cui il dualismo raffiora continuamente e non può mai dirsi risolto per intero, cioè il dualismo tra docente e discente, tra disciplina ed educazione, tra coercizione e libertà.